Di solito io commento il passo del Vangelo, stasera invece non commenterò il passo del Vangelo, ma visto che siamo a San Valentino, parliamo un po' dell'amore e vi propongo una catechesi datata. Addirittura questa catechesi ha 20 anni, l'ho fatta il 23 ottobre, qui mi scrivo tutto, ecco qua, 23 ottobre 2005. Matrimonio di Laura e Gaetano, una mia amica del cuore, che dopo anni di convivenza scelse di sposarsi in chiesa e vennero a Oleggio addirittura a sposarsi, fu molto bello e ancora stanno insieme. La scommessa è questa. Quindi vi proporrò questa catechesi, cioè questa omelia del matrimonio, tranne l'incipit che ho cambiato. L'incipit parla proprio dell'innamoramento. E noi non possiamo esimerci dall'innamorarci, noi ci innamoriamo continuamente delle persone, delle cose, di un ideale, di cosa. E lo scambiamo con l'amore. Ho finito adesso Voltaire, bellissimo, il mio commissario Ricciardi, e in questo libro più volte si dice, quando l'amore accade, no, non è che l'amore non accade, caro. E Maurizio De Giovanni, è l'innamoramento che accade, perché l'amore è una scelta poi consapevole che facciamo appena finisce l'innamoramento. Noi ci possiamo innamorare mentalmente, eroticamente e spiritualmente. Generalmente l'eros, quando tu vedi il partner, ti piace, ci sono, cioè, ti attira, e quindi è quella il primo innamoramento. Poi c'è l'innamoramento mentale, quando tu ti innamori di una persona, da come parla, da come parlate, da come vi confidate, da come l'amico del cuore, l'amica del cuore. E poi c'è l'innamoramento spirituale, quando tu ti innamori di una persona per il suo carisma, per come dirige la vita spirituale, cose. Quindi sono tre innamoramenti diversi, però San Giovanni della Croce dice che bisogna stare attenti perché il corpo può essere sempre coinvolto e quindi ci può essere confusione e fate la fine di Abelardo ed Eloisa, che erano un prete e una suora che si innamorarono e ci fu il patatrac. Quindi bisogna sempre avere una vigilanza interiore. L'innamoramento è la prima fase, quando sentiamo le farfalle nello stomaco, quando perdiamo la testa, quando camminiamo a 3 metri da terra, e in pratica accade, e le sensazioni dell'innamoramento sono le stesse delle droghe allucinogene, delle droghe normali. Perché con l'innamoramento l'amigdala del cervello comincia a produrre in grande quantità la dopamina e la noradrenalina, che sono portate dai neurotrasmettitori, che sono quelli dell'effetto del piacere. Quindi, si vive quando tu ti innamori, subito l'amigdala comincia a produrre in questa maniera esagerata e quindi c'hai questa ubriacatura. E tra l'altro sfugge al controllo razionale. Accade, non ci puoi fare niente, e sfugge al controllo razionale. Poi c'è Pascal che dice il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. E ci sta, perché non passa attraverso la razionalità, ma attraverso i feromoni, messaggeri chimici, che ti portano, che si trovano ovviamente nell'area genitale, dietro l'orecchio e sotto le ascelle, che ti coinvolgono. Ma l'innamoramento dura da 12 mesi a 36 mesi, quindi da 1 anno a 3 anni. E non ci si vede tanto, può durare anche fino a 4 anni, ma dopo 4 anni finisce. E tante volte uno dice: ma finisce l'amore, dice: ma io ho conosciuto un uomo, una donna, e poi se n'è trovata, si è rivelata un'altra. No, praticamente termina l'effetto della droga e quindi come i drogati si passa da una relazione all'altra perché si cerca sempre questo, ti comincia a guardare intorno, ti comincia a guardare intorno, quindi la segretaria, il capo ufficio, per dire. E quindi uno cerca sempre questa dose. Dopo i 3 anni, ecco, lì cambia l'effetto dei feromoni, cioè l'amigdala non produce più la dopamina, la noradrenalina, ma produce l'ossitocina e la vasopressina, che sono altri correlati biochimici che più che altro si nutrono, diciamo, vanno a finire nelle carezze, nell'affetto, nell'abbraccio e quindi comincia l'affetto, la dedizione e la cura. E poi c'è il canto, la cura, avrò cura di te. Quindi l'amore vero e proprio inizia dopo l'innamoramento, dopo che tu dalla donna ideale o dal principe azzurro che avevi nella testa, praticamente poi scendi nel reale. Naturalmente scendere nel reale ci vuole la convivenza, perché le relazioni, gli amanti, durano una vita. Una vita durano gli amanti perché non hanno la quotidianità. Quindi tu continuerai a vedere quella donna come Silvia di Leopardi, come Beatrice di Dante, ma quando la mattina che si sveglia con la luna storta e la vedi senza trucco, ti cambia, cambia, però va bene così, ognuno fa le sue scelte. Ho una coppia di amici che stanno insieme da più di 30 anni, loro vivono i weekend, perché uno lavora a Milano, l'altro lavora a Novara e quindi fanno soltanto venerdì, sabato e domenica mattina, domenica pomeriggio già se ne vanno. Quindi una storia che dura benissimo. Allora, l'amore inizia quando scendi dall'ideale al reale. E quindi dedizione, cura, affetto. Questa è la scelta dell'amore. Una persona matura è quella che ama. Noi abbiamo esposto l'armadio con tutte le cose dell'amore. Qui Coelette dice: ti sarà dato quello che tu hai scelto. Ecco le due strade. Sì, ci ha parlato poco adesso. Ci sono due strade, quindi scegli. Poi è tutta la Bibbia parla di due strade. Già nel Deuteronomio, lei ha letto il profeta Ezechiele, ma già nel Deuteronomio ci sono due strade: bene, male, amore, odio, e così. L'amore è paura, perché il contrario dell'amore è la paura, non è l'odio. Dice Shakespeare: se tu mi ami, sarò sempre nel tuo cuore, se tu mi odi, sarò sempre nella tua mente, quindi sarò sempre con te. Quindi la paura è quello. Allora, ti sarà dato quello che tu scegli. È una relazione matura e ha come fondamento le quattro virtù cardinali. Cardine, il cardinale, abbiamo 120 cardinali che sono impapabili, che sono il cardine della Chiesa. Le quattro virtù cardinali sono il cardine della vita e in fattispecie dell'amore. Ho un po' di disagio a dire stomelia e come diceva mia madre, ve lo dico subito, tu conosci, figlio mio, la teoria. La pratica è diversa perché abbiamo persone che si sono separate, figli che si sono separati, nipoti che si sono separate e quindi c'è una realtà diversa, quindi onde evitare l'aggressività che poi mi dicono ma che dici? Io vi dico la teoria, quella che dovrebbe essere. Poi la pratica ognuno se la sbriga come vuole, però io credo che sia così. E le virtù cardinali sono prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Prudenza, bellissimo, significa faccio una scelta responsabile. E tutti noi abbiamo letto Il Piccolo Principe. E cosa dice la volpe al Piccolo Principe riguardo la rosa? Tu sarai sempre responsabile di quello che hai addomesticato. Quando il piccolo principe va a guardare che c'è una serra piena di rose, dice, ma tu non sei unica allora, guarda quante ce ne sono di rose. Dice, no, io sono unica perché il tempo che tu hai dedicato alla tua rosa l'ha resa importante. E questo non vale soltanto, attenzione, per una relazione di coppia, ma anche per una relazione allargata. Cioè, io vi amo e allora io mi sento responsabile perché io vi ho addomesticato e quindi mi sento responsabile, sento questa responsabilità. Ecco allora, i disagi, venga, venga, venghino. Mi sento responsabile e quindi affronto i disagi che possono essere di una partenza. Addirittura adesso hanno tolto il collegamento Novara-Milano. Bisogna andare a Busto, da Busto bisogna andare alla centrale. Però va tutto bene in questo mondo perfetto. Lode al Signore. Quindi io divento responsabile di quello che ho addomesticato e quindi, specialmente in una relazione, il partner, specialmente poi nei figli, ma specialmente anche nell'amicizia, abbiamo terminato adesso l'anno per l'amicizia. Attenzione, la prudenza ti dice di fare delle scelte. E quando io ho scritto questa omelia 20 anni fa, c'era questo libro di successo, Seta di Baricco, che l'avevo letto di recente, dove il protagonista di questo libro, era di quelli che non prefaceva scelte, ma gli piaceva assistere alla sua vita, come un film, lasciava scorrere la vita scegliendo di non scegliere. Che è una cosa molto in voga. Quello, vabbè, se destino, se il Signore vuole, quante volte lo sentiamo dire? Proprio prima di venire, ha telefonato un'amica di Partinico, dice, ma quando sei a Palermo? Ma se il Signore vuole, ha detto, no, non se il Signore vuole, se tu vuoi, perché è ovvio, andare a Partinico, che è un paese dell'Interland palermitano, e andare all'Agrumeto, prendere la macchina, ci sono sempre dei disagi, non è che possiamo avere sempre le cose nell'androne del nostro condominio, per dire. Quindi dobbiamo vivere la vita e raccontarla, e che poi te la canti e te la suoni, come quando si va dallo psicologo, vai lì e gli racconti quello che vuoi tu e lo. L'unica cosa per capire è il respiro. Nel respiro sai la verità. E nella prudenza ci ricordiamo che il marito appartiene al Signore grazie alla moglie credente, ci dice la prima Corinzi. E appartiene al Signore grazie alla moglie credente e viceversa, e i figli appartengono al Signore. Quindi qui c'è la responsabilità di fare un cammino spirituale profondo, profondo, perché Margherita possa essere salvata da te. Quindi tu, caro generalissimo, devi crescere sempre più nel Signore, indipendentemente da quello che ti dice tua moglie, indipendentemente da quello che ti dice tua figlia, perché più cresci nell'amore, più cresci in questa comunione con il Signore, li attiri. E siccome loro recalcitrano, quindi, e viceversa. e viceversa. Giulio, e quindi Pina, cresce sempre di più nel Signore per attirare Giulio e così via. E così via. E passiamo alla giustizia. Unicui quaesum, quindi con tutti gli avvocati che ci sono, la giustizia è dare a ciascuno il suo dal punto di vista umano. La giustizia divina, l'abbiamo detto ormai, è ricorrente perché questo è uno dei temi che ricorre spesso nel Vangelo. A volte io dico, mamma mia, mi sento ripetitivo, ripeto sempre le stesse cose, ma è il Vangelo che te lo ridice. Bisogna dare al partner, parliamo di matrimonio, di amore, non quello che si merita, ma quello di cui ha bisogno. Cosa si è detto nel matrimonio? Avete detto, prometto di esserti fedele sempre, amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Onorarti. Quindi io devo onorare, significa io devo darti quello che tu hai bisogno per una vita felice. Quindi questo è. Quindi, a parte che te lo meriti, non te lo meriti, ripeto, questo è l'ideale. Io devo darti quello di cui hai bisogno. E poi, nella benedizione degli anelli, gli sposi che li portano abbiano rispetto di sé per tutta la vita. Quando ha benedetto la Vera, rispetto significa accogliere l'altro. L'altra senza volerlo cambiare. Smettetela di fare le croce rossine. No, no, tanto una volta che si sposa, lo cambierò. Botte da orbi. Sappiatelo. Nessuno cambia. A Palermo si dice si può andare a peggiorire, si può andare a peggiorare. Non, quindi smettiamola questa cosa delle croce rossine. Rispetto. Significa io ti accolgo così come sei. E questo vale anche per quanto riguarda la vita comunitaria, nell'assemblea. Bisogna accogliere l'altro, l'altra che abbiamo attirato in questo gruppo di preghiera, così com'è, senza volerlo cambiare. È inutile che vuoi cambiare l'avvocato Luciano. È questo, prendilo così. Prendila così, non possiamo farne un dramma, canta Battisti. Quindi accogliere l'altro e qui praticamente è il significato dell'Eucaristia. Date voi stessi da mangiare. L'Eucaristia significa come Gesù e farsi mangiare. Gesù stesso, essendo vero uomo e vero Dio, c'è un giorno che proprio ha perso la pazienza. Ma fino a quando dovrò stare con voi? Fino a quando vi dovrò sopportare? Non è che dice, vabbè, cambio gruppo, cioè, mi sono sbagliato, ne ho chiamati 12, due traditori e ti raccomando tutti, boh, do le dimissioni, perché adesso si usa, e cambio gruppo, cambio realtà, cambio cosa. Ti seguono, dovunque vai, il problema va risolto, devi attraversarlo. Quindi, ecco allora, Eucaristia, farsi mangiare, tu che sei parte, tu che sei la capa in testa, farti mangiare. Da questi, e quindi quando dice: ma io non ce la faccio più a sopportarli, ricordati che anche Gesù ha avuto questa defaillance. Ma fino a quando dovrò sopportarvi? Fino a quando sarò con voi? Gesù Padre, prendimi, non ne parliamo più. No, bisogna fare un cammino. Quindi, Eucaristia, a parte che andiamo a mangiare l'ostia. Eucaristia significa farsi mangiare, date voi stessi da mangiare. Corpo di Cristo, come tu ti sei fatto mangiare, anch'io mi faccio mangiare. E andiamo molto semplicemente alla fortezza, che significa resistere e affrontare le difficoltà. In ogni relazione ci sono delle burrasche, in ogni relazione ci sono delle tempeste, quindi bisogna essere forti e aiutare l'altro, l'altra nella guarigione. Diceva Itteilesum quando la picchiavano l'SS, e diceva: poveretti, chissà quanto hanno sofferto per diventare così cattivi. Io quando ero in convento e avevo dei confratelli che per me erano cattivi, e gli dicevo, ma perché facevano anche dei dispetti, facciamo i bambini, gli dicevo, chissà quanto hanno sofferto per diventare così. E se non ci pensiamo, ti cambia il mondo. Cioè praticamente tu vedi l'altra persona, la vedi in un modo diverso, e quindi se veramente tu vuoi vivere d'amore, se il Signore te l'ha messo lì accanto, deve essere un cammino di guarigione, di guarigione. E poi c'è la temperanza. Temperanza che significa essere signori di se stessi. Quindi al di là delle passioni, saper gestire la propria vita, sapendo che ti innamorerai continuamente. Quindi tu scegli una realtà, scegli un partner, scegli una realtà, un gruppo, scegli una cosa e fai il cammino sapendo che ti potrai innamorare anche di altre persone e potrai sentire queste farfalle nello stomaco. E non significa, allora qui la temperanza significa fare, essere fedeli alle proprie scelte senza lasciarsi travolgere dalle passioni. E ricordo, quando già studiavo spiritualità, questo professore fantastico di spiritualità, diceva: in genere ogni 3 anni i preti si innamorano, state attenti. Quindi ogni 3 anni uno. Quindi cioè, bisogna avere una fermezza, perché se no si entra in questo stato di droga, si è drogati, e quindi stare sempre appresso a questa dopamina. Ma non puoi vivere da drogato, devi vivere consapevolmente. E qui ecco la temperanza, e in questo aiuta tantissimo quello che il Signore ha dato alla fraternità. La lode, 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 ti amo Signore, ti ringrazio, ti lodo, ti benedico, grazie per la mia vita, grazie. Cioè proprio in questi momenti la lode. Le lingue, Ishara, Yassara, Yantara, Vanaya, Yashi, naturalmente il respiro. Oh, buonasera, fratello amato. Lodi al Signore, accomodatevi pure, non disturbate l'assemblea. Buonasera, cognato amato, buonasera, 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 buonasera. Oh, la capogruppo migliore che c'è. Con tutto il rispetto per lei, Signore. Lode, sedetevi pure, alleluia. E quindi, dopo queste quattro arrivano i palermitani, poi arrivano, cioè la calata del nord e salita del sud, questa convergenza scintille, lode. E questo poi si aggancia a 3 parabole brevi brevi che vi dico. La prima è la parabola madre, principessa, quella che dice Gesù: se non capite questa, non potete capire tutto il resto, che dice che il seme è uguale per tutti, cioè il seminatore lancia il seme sui 4 terreni, e quindi il terreno che è strada, e quindi se il tuo cuore non è custodito, se il tuo cuore è un'autostrada e ci fai passare tutti, sappi che l'amore ti viene rubato. Quindi bisogna custodire il cuore. E se il tuo terreno non è profondo, lode, 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 ti amo, ti amo. Ishi, ishi, ripeti, ishi. che e te quiero, I love you, je t'aime, sagapo, e tutto l'amore. E poi alle prime, appena sorge il sole, che il sole è importante per la sintesi clorofilliana, che Gesù la paragona alle persecuzioni, alle difficoltà, ecco, l'amore finisce. Amore, l'innamoramento, abbiamo fatto questa cosa, perché non si è scavato in profondità, bisogna scendere nel profondo. Ecco, abbiamo parlato domenica del pozzi di Sacco, e li rivedremo domani sera di nuovo con questi pozzi che bisogna scavare nella propria vita. E poi se il terreno, il terzo terreno è quello dell'inganno della ricchezza, è un inganno la ricchezza. I conventi cominciano come il fondatore, sono poveri, poi si allargano, quando poi arricchiscono c'è il declino del convento. E bisogna vivere sempre questa povertà, non che bisogna essere poveri. E bisogna accogliere le proprie debolezze, le proprie cose. Quindi vivere giornalmente di giorno. E poi c'è il terreno dove produce 30, 60 e 100 per uno. Quindi ecco qui ancora si ritorna alla virtù prima della prudenza, devi lavorare su te stesso. Perché l'amore è uguale per tutti, il seme è uguale per tutti e cambiano le condizioni della vita, quindi devi impegnarti nella tua vita. E poi c'è la parabola delle vergini stolte, quelle pazze e quelle prudenti, che portano con sé, tutti si addormentano, anche Gesù si è addormentato sulla barca, ma quando arriva lo sposo, ecco lo sposo, andate incontro, ecco che quelle sagge hanno l'olio, questo olio che ieri una persona proprio del gruppo di Roma mi diceva che sono le buone opere, assolutamente no, è l'esperienza della vita che non si può donare a nessuno. Il fatto che voi stasera siete qui prenderete una goccia di olio per la vostra riserva e quando ci sarà questo addormentamento, quando ci sarà l'obnubilamento della vita, ecco che voi potete trarre da questa esperienza di stasera che tu non puoi dare a nessuno. Ecco Francesco Ferri che guarda quanti non lo puoi dare a mamma Isabella, tu vorresti darglielo, ma non puoi perché è una cosa tua. E qui attenzione, se la parabola delle vergini stolte fa riferimento anche a Pietro. Simon Pietro, che Gesù gli dice: Tu sei una roccia. Simon Pietro aveva tanti difetti, ma Gesù ha cercato di fargli capire che dentro di lui c'era una roccia dove lui poteva appoggiarsi e far scoprire all'altro, all'altra, in un rapporto di coppia o in un rapporto comunitario, fargli vedere quello che la solidità che tu hai dentro di te, questa esperienza che tu hai dentro di te, c'hai cioè una riserva aurea, attingi a questa riserva invece di fare la mendicante. È questo tesoro che è dentro di noi, che poi va a finire a Natanaele. Vi ricordate Natanaele che lo citiamo sempre? Per la preghiera del cuore, quello che stava sotto l'albero della meditazione. Però Natanaele ha avuto una conversione grazie all'incontro di Gesù. Lui, quando gli dice, Filippo, dice: Abbiamo incontrato il Signore, figurati, dalla Galilea può venire qualcosa di buono. Figurati, poi il Messia viene da Betlemme, e non sapeva che era nato a Betlemme, figurati, quindi lui era pieno di pregiudizi. Gesù poteva sentirsi offeso Invece Gesù cosa fa? Gli tira fuori il bello. Dice, guarda, io ho incontrato finalmente un israelita che non ha peli sulla lingua e che è libero. Quindi prende il bello e non si poggia. Mi ha detto così. Quante volte in un rapporto di coppia, quando litigano e quando vanno, prima si parlava col prete, adesso vanno dai consultori, perché lui mi ha detto così, perché sua madre 30 anni fa mi ha detto così, adesso che ci siamo separati è tutta brava, ma quando eravamo insieme. Quante me ne ha dette? Noi ricordiamo sempre queste cose e i negativi. Gesù cosa ha detto? La zizzania, lasciatela stare. In ogni realtà, parliamo di matrimonio, parliamo dell'amore, parliamo di innamoramento, di una persona che ami, devi vedere le cose belle. Che questa persona non devi vedere la zizzania. Torniamo a quello che dicevo prima, le croci rossine. Lo farò cambiare, cambierà. Oh, non cambia nessuno. A peggiorire si può andare. Quindi la zizzania, lasciala stare. Le cose negative di questo tuo partner, lascialo stare. Guarda le cose positive, guarda il grano buono. Ma questo anche nel gruppo. Questo anche nella fraternità, naturalmente tutte le cose vanno a finire all'altare maggiore e che mi dicono, te lo raccomando Mariello, sì, te la raccomando Agida. No. Ed è vero, perché quelle cose che mi dicono, adesso ho preso esempi, ma sono vere, però non possiamo guardare le cose negative. Io mi ricordo quando ero in parrocchia, e una parrocchia dove c'erano le sciure, dove c'era la creme, quindi non aderivano a queste novità che portava Padre Giuseppe. Non lasciate stare, una monnezza, lasciate stare, perché sennò perdi tempo a voler cambiare le persone che non cambiano. Quindi devi aumentare il bene, aumentare, cioè dedicati al bene, se no la fraternità non sarebbe mai nata. Se uno cerca di aggiustare, beh, dedicati al bene, dedicati a quelle persone che credono in te. E così anche riguardo il partner. Guarda le cose belle che ha, le qualità, e cerca di esaltarle. Le cose brutte, il Signore poi manderà i suoi angeli a toglierli. E così terminano. E due persone che si amano, dice la Bibbia, sono come una cittadella inespugnabile. E poi capita che questo partner muore, manca la nostra amica Pino da Vossa. Ecco, quando una persona ti muore, cioè termina, Signore, io ti restituisco questa persona che un giorno tu mi hai affidato, più bella, più ricca, più viva, con la mia vita ho dato vita a questa persona. Quindi questo vale per chi muore o per chi ti lascia. Signore, io ho dato più vita a questa persona. Adesso l'amore è morto, quindi te lo affido. Perché il bello deve ancora venire. E allora continuiamo questa, terminiamo questa catechesi e c'è un segno che hanno preparato. Di solito il venerdì non c'è un segno, ma visto che si parla d'amore, hanno fatto questi due cuori di legno, con una cordicella rossa. E questo è importantissimo, la cordicella rossa. Vi ricordate Rahab? Rahab, quando accolse gli esploratori che venivano per guardare Gerico, che dovevano poi espugnare Gerico, e lei li fece entrare in casa, poi li ha nascosti, ha detto: "E adesso voi cosa mi date?" Dice: "Quando espugnerete la città, dice, voi dovete salvare me e tutta la mia famiglia." Dice: "Va bene, tu fagli entrare a casa tua e metterai fuori una cordicella rossa, in modo che quando arriveranno i soldati, io gli dirò di non toccare quella casa." E così fece. Questi scapparono e lei mise una cordicella rossa davanti alla porta. Significa che tutti quelli che sono dentro il tuo cuore, fagli entrare, tutti quelli che sono dentro il tuo cuore saranno salvati grazie a te. Marina, grazie per ospitarmi nel tuo cuore e io mi salvo grazie a te. Questo è importantissimo. Naturalmente non era, loro l'hanno fatto così, seguì ispirati dallo spirito. Poi il cuore è di legno, bisognerebbe vedere che legno è, vi ricordo l'arca, il cipresso, che è un linguaggio nuovo, bisogna avere un linguaggio nuovo dell'amore, piccioncino mio, colombella mia, beh, anche nel Cantico dei Cantici. Colomba mia, mio agnello, i tuoi seni sono come due torri, le tue labbra. Insomma, è tutta una simbologia che hanno le persone che si amano, che tra l'altro noi lo troviamo anche nelle litanie della Madonna. Le litanie della Madonna che tanti saltano, ma che a me piacciono tanto, sono tutte espressioni, tutte dichiarazioni d'amore a Nostra Signora del Sacro Cuore, aiuto dei cristiani, porta del cielo, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei vergini, regina dei profeti, porta mistica e così via. Sono tutte quelle espressioni che hanno anche, c'è un linguaggio segreto che sanno soltanto Pina e Giulio. Chissà come nell'intimità, ecco, l'altro giorno parlando con mia sorella, visto la cito sempre, no, si parlava di, dice, mia moglie, no, tua moglie è nell'intimità, devi dire come si chiama, è importante questo, perché non dobbiamo chiamarci per titoli, anche se io lo faccio scherzando, generalissimo, che lui umilmente dice di non esserlo, ma lo è. È una cosa scherzosa. Le cose, Dio disse, chiama per nome ogni realtà. Quindi Pina, non mio marito, ma Giulio, e non mia moglie, Margherita, dare un nome. Ecco allora il legno di cipresso che sarà l'arca di Noè, che farò martedì a Ponte Cagnano, già l'abbiamo fatta 50.000 volte, ma poi, siccome l'aggressione della religione, come l'esperienza delle vergini stolte, l'ho detto 50.000 volte, poi ti spunta che arriva il teologo di turno e ti dice che sono le opere. E quindi ecco allora l'importanza, diceva il vescovo Renato Corti, un vescovo di cui ho avuto una grande fortuna di avere all'inizio del mio ministero, dice: "Il segreto di questi gruppi è che ripetono sempre le stesse cose e la gente si convince." Si convince, quindi è importante ripetita iuvante. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questa serata dell'amore. Martedì sera, facendo la preghiera di guarigione con gli arcangeli, l'arcangelo Raffaele è Dio guarisce. E la guarigione prima che fa l'arcangelo Raffaele è la guarigione dell'amore. Sara è legata. Molte volte noi vediamo delle persone che sono legate e non riescono a vivere l'amore. O non trovano il partner giusto, oppure cambiano da uno all'altro e non riescono a fare il passaggio dell'amore, cioè sono drogati e vivono sempre ma questo dal punto di vista umano l'abbiamo spiegato, la dopamina, la noradrenalina, i neurotrasmettitori, l'amigdala, tutti questi responsabili, ma dal punto di vista spirituale queste persone sono legate. E allora magari possiamo essere legati anche noi stasera. Quindi chiediamo all'Arcangelo Raffaele, chiediamo a te, Arcangelo Raffaele, come ti abbiamo chiesto martedì sera, di liberarci, di liberare noi e liberare quelli che sono dentro casa nostra. Quindi dentro il nostro cuore, che sia stasera una serata di liberazione perché ciascuno di noi possa vivere l'amore, possa vivere l'amore e non vivere soltanto di infatuazione, non vivere soltanto di innamoramento, non vivere soltanto di superficialità, ma scendere nel profondo e fare delle scelte consapevoli. Ce l'hai detto. Io vi darò quello che voi avete scelto, la strada che voi avete scelto. E allora vogliamo, Signore Gesù, invocare il tuo nome. Vogliamo invocare il tuo nome nel tuo nome, oh Signore Gesù Cristo. Il tuo nome è potenza, il tuo nome è grandezza, il tuo nome è santità. Il tuo nome, oh Signore Gesù, nel tuo nome, per la potenza del tuo sangue, noi sciogliamo ogni legame negativo, ogni legatura, ogni maledizione, qualsiasi cosa che impedisce a noi e agli abitanti del nostro cuore di vivere l'amore nella sua accezione più alta, che poi è l'agape, quell'amore grande. Quell'amore che diventa donazione. E te lo chiediamo, Signore Gesù, nel tuo nome e per intercessione dell'Arcangelo Raffaele, come hai liberato Sara, libera ciascuno di noi. Risuscitò, aiutaci a risuscitare l'amore nella nostra vita. Uscito, a uscire dal sepolcro, Signore Gesù. Risuscitò, Shinanayara Poi Gesù prese un calice, ringraziò Dio e disse: prendete questo calice e fatelo passare tra voi. Vi assicuro che in questo momento non berrò più vino fino a quando non verrà il regno di Dio. Poi prese il pane, fece la preghiera di ringraziamento, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: questo è il mio corpo che viene offerto per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, alla fine della cena, offrì loro il calice dicendo: questo è il calice, è la nuova alleanza che Dio stabilisce per mezzo del mio sangue offerto per voi. E ti ringraziamo, Signore Gesù, ci lodiamo e ti benediciamo ancora una volta. Ci dici di fare memoria, memoria dell'amore, memoria delle cose belle che abbiamo vissuto con i nostri partner, con i nostri amici, nella comunità, e le cose belle devono essere fatte memoria, perché facendo memoria tu ritorni e ritorna di nuovo quell'esperienza. E grazie Gesù per questo invito a ringraziare te per il pane, per il vino, ringraziare, oh Signore Gesù, perché ciascuno di noi possa farsi mangiare. E ti ringraziamo quindi perché il vivere d'amore significa vivere l'Eucarestia, vivere non il culto, ma vivere l'Eucarestia nella vita e a partire dal nostro essere spezzati, dalle nostre ferite, quella è la nostra grande ricchezza, perché dalle ferite poi filtra una luce nuova. E questo è il calice, un calice colmo di vino, traboccante, traboccante di tante cose belle. La vita è effervescente, ma diceva la signorina Greco, una vicina di casa di mia madre che recitava il rosario, c'è anche il calice amaro. Ci sono delle il calice amaro sono proprio date dalle persone che amiamo, perché degli altri te ne frega niente. E dalle persone che amiamo a volte ci danno delle amarezze. L'amore non è mai allo stato puro. E allora ti ringraziamo, Signore Gesù, per questo pane spezzato. Ti ringraziamo per questo calice effervescente, colmo d'amore, no? Mezzo pieno e mezzo vuoto. Un calice spumeggiante, ecco il vino spumeggiante, si canta nella cavalleria rusticana. Un vino che è un calice che viene fuori. Ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo. E benedici, oh Signore Gesù, questi cuori, due cuori, una cappella, una capanna. Ti ringraziamo. Ah, c'è il passo che ho letto. Ti ringraziamo. C'è un passo che è tratto dalla novena di Enrico Velius, il quinto giorno. Anelo a scendere in profondità, lì dove le tempeste non possono scuotere la mia vita e riposare nel cuore di Gesù. E qui, scendere in profondità, nessuna tempesta potrà mai toccarti. Ti benediciamo, ti ringraziamo, ti lodiamo per questi e benedicilo, Signore Gesù, perché tutti coloro che li porteranno li metteranno anche dietro la porta. Se voi venite a Novara, dove abito, c'è un cuore rosso da dono di Rina Puglia che ho messo davanti alla porta e lì anche nel balcone, davanti alla porta del balcone, perché il balcone è anche casa mia, perché sono sempre lì. E questo cuore rosso ci difenda da qualsiasi aggressione del maligno, dagli spiriti dell'aria così famosi, ma che appena vedono noi, appena vedono questo cuore rosso, scappano, fuggono via. Benedicilo, Signore Gesù, tutti coloro che li porteranno e dovunque saranno messi, benedici nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E mentre distribuite, vogliamo fare un altro canto, un canto di lode, di benedizione. Con questo canto, Signore Gesù, vieni a sanarci, con questo canto vieni a salvarci, con questo canto vieni a liberarci, con questo canto vieni a darci energia per vivere l'amore. E vivere l'amore e non, ci sono poi le relazioni tossiche, le relazioni vampiresche, ma un amore che dona sempre energia, un amore che dona sempre forza. Questa forza l'attingiamo da te e l'attingiamo dalla lode. Grazie Gesù, grazie, grazie.